di Empoli e non solo, di salutare il nostro prossimo ospite,
che è Manuel Pasquale. Buon pomeriggio Manuel, ben trovato. Ciao Manu.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao Manuel.
Caro Manuel, noi cominciamo dall'Under 21 perché abbiamo seguito tutte e tre le partite, quelle che ci hanno portato poi alla fase ad eliminazione diretta. Insomma, non siamo stati fortunati nell'eliminazione diretta perché affronteremo il Portogallo, ma insomma era abbastanza chiaro che sarebbe andata così, che erano favoriti sicuramente i portoghesi per affrontare ovviamente l'Italia. E il tuo bilancio di queste tre partite, al netto diciamo delle espulsioni, che forse è l'unico aspetto veramente negativo di queste tre partite, ecco.
Beh, inizialmente l'Italia non era partita proprio benissimo perché ci si aspettava un po' tutti un risultato diverso contro la Repubblica Ceca, dove con l'1-1 c'era un po' di malumore perché ci poteva essere il rischio di uscire da questa praticamente da questa fase finale dell'Europeo alla fine del girone. Invece poi con un ottimo risultato di pareggio comunque contro la Spagna, dove comunque l'Italia ha riconosciuto di aver davanti, di fronte, una squadra molto più forte a livello tecnico e molto più attrezzata, ha fatto una partita insomma più difensiva che altro, anzi poi alla fine ha avuto lo stesso l'opportunità di portare a casa un ottimo risultato, e invece all'ultima giornata contro la Slovenia ha concluso con insomma, un secco risultato di 4-0, dove ecco gli ha dato la possibilità e gli ha permesso di passare ai quarti di finale. È una buona squadra, è un'ottima squadra, peccato tutte queste assenze dovute ad espulsioni, alcune ingenue, perché qualcuna è stata ingenua un po' per nervosismo, un po' per insomma per ecco disattenzione da parte dei ragazzi, altre un po' regalate da parte della terna arbitrale, perché alcune sono state insomma, alcune ammonizioni sono state ecco estratte in maniera molto veloce. Secondo me ecco ci poteva essere un risultato completamente diverso, anche perché andrei a affrontare i portoghesi senza due giocatori importanti.
Manuel, ti chiedo, prendendo in esame queste tre gare, ma non solo, è ovvio che la nazionale mette in mostra ciò che per l'Under 21 Serie A e Serie B hanno da offrire in un determinato momento storico e per una determinata generazione. L'Under 21, diciamo, nell'ultimo decennio è reduce da risultati un po' altalenanti magari rispetto ad altre nazionali, penso all'Under 19, l'Under 18, che hanno fatto invece negli anni alcune anche competizioni continentali e non solo di grande livello. Credi che insomma, al netto del rendimento che poi i singoli possono avere nei loro club, quando poi ci confrontiamo con i nostri parità europei vediamo il fatto che questi giovani non riescono magari o perché giocano in Serie B o perché non giocano con così tanta continuità, ecco, a mettere in mostra tutto il loro reale potenziale?
Sì, il fattore del non giocare tantissimo nelle proprie squadre di club secondo me è un peso, un crucio che la nazionale italiana giovanile si porta dietro. Negli anni scorsi Nicolato ha fatto anche le nazionali, l'Under 20, l'Under 19, alcuni dei ragazzi li conosce, infatti lui si è portato dietro spesso nei momenti di difficoltà dei giocatori che conosceva benissimo, conoscevano le sue metodologie, cosa lui voleva dalla propria squadra, e quindi questo ecco gli è anche servito a portare avanti alcuni giocatori proprio per inserirli dentro nel gruppo dell'Under 21, per poter consolidare il gruppo e mettere in campo dei giocatori che semplicemente all'ultima chiamata poteva metterli tranquillamente in campo senza dovergli spiegare mille procedimenti perché li aveva già avuti nelle nazionali precedenti. C'era una statistica che avevamo noi durante questo europeo che ci ha girato la federazione, l'Under 21, dove vedevamo il minutaggio anche dei nostri avversari nei loro campionati a livello proprio di minutaggio nelle squadre di club. Le nazionali avversari dell'Italia avevano dei minutaggi completamente diversi. È anche vero che negli anni passati, negli ultimi, come dicevi bene te, negli ultimi decenni, se andiamo a vedere sulla carta, magari questa non è la nazionale più forte dell'Under 21 che abbiamo avuto, perché secondo me tra le più forti c'era quella del biennio di Biagio, sì, con i vari Zaneoio, Locatelli. Insomma, secondo me sulla carta era uno squadrone che poteva ambire a vincere un trofeo o comunque fare qualcosa di importante, invece abbiamo visto che purtroppo non si è incastrato tutto per poter raggiungere un obiettivo importante, perché poi la nazionale è uscita dalla fase dei mondiali, poi non partecipa nemmeno alle Olimpiadi. Insomma, non ha raggiunto degli ottimi risultati, anche se sulla carta ha una grandissima squadra. Quindi molte volte puoi avere sulla carta una squadra forte, però se poi non riesci ad amalgamarla e a fare un qualcosa di costruttivo con loro, non raggiungi lo stesso risultato.
Manuel, per chiudere il discorso sull'Under 21, secondo te in quest'ultimo periodo qual è il giocatore che è cresciuto di più, sia a livello tattico e anche di performance, quantomeno anche un po' di presenza in campo?
Allora, il giocatore sulla quale io avevo un po' scommesso all'inizio del mio percorso, che è partito praticamente a settembre, avevo visto Scamacca, l'avevo visto soltanto per una manciata di minuti, e ai colleghi operatori di Rai che erano con noi, gli ho detto: questo può diventare secondo me uno dei giocatori sia importante per il campionato, insomma, per il campionato italiano in base alla squadra con cui giocherà, e abbiamo visto il Genoa all'inizio, ma anche per la nazionale Under 21, e secondo me è un attaccante che in questo momento alla nazionale italiana anche maggiore un po' manca, il punto di riferimento, il giocatore che ti può far respirare quando sei in difficoltà, è il giocatore sulla quale ho detto secondo me come caratteristiche può diventare un giocatore importante, e secondo me lo sta facendo e sta facendo bene, anche se poi nell'ultimo periodo al Genoa, dal momento in cui è ritornato Ballard, non ha trovato tantissimo spazio, però ha i colpi e le potenzialità per diventare un ottimo attaccante.
Manuel, a proposito di Under 21, ma anche di nazionale, negli ultimi anni io credo che l'allenatore che sia riuscito a dare con il lavoro all'interno del club il maggior contributo anche poi per le nazionali sia stato De Zerbi. Penso a Raspadori, tra l'altro una scelta anche d'impatto, no? Quella di consegnare a Raspadori la fascia da capitano all'interno di Sassuolo Roma dello scorso sabato. Penso alla crescita di Locatelli, penso alla crescita anche comunque di Caputo, insomma, anche da un punto di vista generazionale, no? Percorsi molto diversi, ma poi alla fine lo step della nazionale. E però la sensazione è che poi vedremo quello che succederà in estate, però De Zerbi e le Big, non lo so, sembrano un po' rette parallele che almeno finora non continueranno a non incontrarsi. Sì. Ti lascia un po' perplesso, ecco, il tipo di, come dire, anche feedback che le grandi, che il calcio italiano sta dando a De Zerbi?
Beh, Roberto ha dimostrato in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, di riuscire a far molto bene, di riuscire a lanciare tantissimi giovani. Se andiamo a vedere, insomma, negli ultimi anni comunque il Sassuolo ha avuto giocatori corteggiati da mezza Europa, giocatori che sono riusciti ad approdare in nazionale e far comunque parte di un gruppo non da guarnizione all'interno della nazionale, ma anche essere, non dico un punto saldo, ma trovare spazio. Come ha detto bene te, Locatelli si è dimostrato di poter far parte di quel gruppone e soprattutto di poter giocare tranquillamente nel centrocampo della nazionale italiana. È un allenatore che fa giocare molto bene la sua squadra. Il fatto che possa essere o non essere considerato tra le big italiane, sarebbe da fare un ragionamento molto più ad ampio spettro, legato, come sappiamo benissimo, a procuratori, legato alla tipologia dell'allenatore, della personalità dell'allenatore. Dipende poi anche le varie piazze delle grandi squadre, se si trovano liberi in quel momento oppure no. Si tende sempre comunque, adesso quest'anno è successo qualcosa di clamoroso all'interno della Juventus, dove comunque è stata data la panchina a un ex giocatore, a Pirlo, che non era mai stato allenatore, però di solito nella panchina Juventus si siedono sempre allenatori di lungo corso, allenatori con grande esperienza. De Zerbi sta facendo bene, inizia ad avere esperienza alle spalle, ma mai di una grande squadra. Se andiamo a vedere, l'Inter comunque ha un allenatore super esperto, quindi di panchine molto libere per le top squadre non ce ne sono, o in prospettiva non se ne liberano, quindi probabilmente anche per quello De Zerbi in questo momento non è sulla bocca di alcune squadre top a livello però è un allenatore che sta dimostrando di riuscire a far molto bene, e anche con un gruppo molto giovane, lanciando insomma, molto spesso dei ragazzi con un'età rosea.
Io, guarda, condivido quello che ti ha chiesto Francesco Benvenuti, perché poi alla fine De Zerbi ha già un suo pedigree che si è formato al Sassuolo, mentre se ci pensi bene, forse è un po' colpa anche di noi giornalisti, cioè stiamo parlando molto, ma giustamente dico, parliamo molto di Vincenzo Italiano per quanto riguarda la Serie A e anche di Dionisi, no? Che sta facendo molto bene all'Empoli, però insomma oggi De Zerbi ha qualche esperienza in più, ecco perché diciamo è un po' curioso che a volte diciamo non venga così tanto esaltato il suo ruolo, era semplicemente per precisare questo aspetto. Però Manuel, io volevo tornare su Pirlo, perché tu hai fatto prima un esempio e ti chiedo, era prevedibile o non era prevedibile? che succedesse questo al primo anno di Juve?
Non lo so. Allora, il fatto di avere una squadra sulla carta forte, non dico secondo me come l'Inter, perché secondo me l'Inter ha sulla carta qualcosa in più, e da inizio anno io sono di quelli che prospettava, ecco, una battaglia con l'Inter vicino alla vittoria a scudetto, cioè ho sempre messo due squadre che battagliavano, la Juventus e l'Inter. Però il problema secondo me di Andrea può essere quello, non avendo avuto esperienza proprio in panchina, può essere quello nella gestione della squadra, del gruppo, perché poi le qualità tecniche della squadra, insomma, le conosciamo tutti, ha comunque dei grandissimi campioni. Però secondo me la differenza nel momento in cui vai in una grandissima squadra deve essere la gestione del gruppo. Ci sono allenatori fortissimi sia a livello tecnico, tattico, ma anche allenatori magari leggermente meno forti a livello tecnico, tattico, in cui sono bravissimi a gestire il gruppo, però nel loro staff c'hanno comunque un allenatore in secondo, dei collaboratori che sopperiscono alla tua mancanza in un determinato settore. Ci sono stati, insomma, non voglio far nomi perché poi, però nell'arco di tutti questi anni abbiamo sempre visto allenatori fortissimi in tutto, altri meno bravi nella gestione tecnica, tattica delle squadre, però con dei secondi di altissimo livello che sopperivano al loro compito. Secondo me la difficoltà di Pirlo è stata quella che le idee probabilmente ce le ha chiare di cosa volere dalla sua squadra e cosa far fare alla propria squadra, però poi spesso devi trasmetterlo e poi non lo so nella gestione del gruppo. Poi quest'anno comunque è un campionato anomalo, perché poi ti puoi ritrovare da un momento all'altro senza tre o quattro giocatori fondamentali che per infortunio, Covid o situazioni difficili. Sicuramente non hanno centrato l'obiettivo Champions League, anzi sono usciti molto in anticipo rispetto alle loro pretese, al loro obiettivo, quindi immagino sia una stagione, ecco, sicuramente positiva.
Ma nel resto sulla Juventus, in un certo qual modo mi collego anche alla nazionale, è capitato in questi mesi, soprattutto con Roberto Mancini CT, di avere quasi di fronte due Bernardeschi, uno completamente diverso dall'altro. Nonostante Pirlo, volente o nolente, un po' per costrizione da infortuni, rosa incompleta e quant'altro, l'ha comunque schierato con continuità, però alla fine è con Mancini che paradossalmente Bernardeschi è riuscito a rendere al meglio. Per come lo hai conosciuto, come lo hai visto crescere, credi che sia un problema prettamente tattico? Perché alla Juve lo abbiamo visto da terzino, da esterno di centrocampo, o anche, insomma, al di là del minutaggio, anche così un po' di fiducia che forse le parti, la Juventus in lui e lui nell'ambiente Juventus, sono venute un po' a mancare?
Beh, quest'anno penso che all'interno del gruppo Juventus, probabilmente a livello di gerarchia, Federico sia stato, tra virgolette, tolto dalla prima fascia, nel senso che sono stati acquistati Kulusevski, Chiesa, comunque a dei giocatori dove probabilmente la Juventus puntava molto di più, però allo stesso tempo c'è stato bisogno in altri settori di campo, e quindi se vuoi comunque trovare il tuo spazio, Federico ha fatto bene a mettersi a disposizione dell'allenatore della squadra e magari ricoprire altri ruoli. Quello comunque gli ha permesso di tenere una discreta condizione, tanto da continuare ad andare in nazionale. È normale che, però è anche vero che se andiamo a rivedere la passata stagione, Federico, mi ricorderò sempre, insomma, la partita contro l'Atletico Madrid, che è stata un po', secondo me, la sua miglior partita, cioè è quello comunque il Bernardeschi che a lui e la società ambiscono, cioè vogliono un giocatore di quella caratura. È normale, quando stai alla Juventus, se abbassi leggermente l'intensità, la corsa e la qualità del gioco, c'è subito pronto un altro giocatore di altissimo livello a praticamente portarti via il posto. Nazionale, ci sono tanti giocatori che comunque stanno facendo meglio in nazionale che col loro club. Anche Insigne ha passato un momento difficile col club, e quando andava in nazionale spolverava sempre delle prestazioni importantissime, era sempre determinante. Quindi molte volte anche l'ambiente ti porta magari ad essere più sereno quando vai in nazionale, per poi tirar fuori delle grandi prestazioni rispetto al club. Lì non sai mai se è una questione solamente mentale, tecnico, tattica. È difficile, lì dovresti essere soltanto il diretto interessato, lo sa qual è la situazione migliore.
Manuel, sei sorpreso della improvvisa, ma evidentemente frutto anche di un lavoro certosino portato avanti da Pioli, dell'essere quasi diventato indispensabile, ecco, all'interno dello scacchiere di Pioli stesso, di Bennasser? che anche lui, insomma, magari ha avuto bisogno, no, il primo anno di prendere un po', diciamo così, le misure. Poi in questa stagione, tra avere Bennacer e non avere Bennacer, il Milan ha vissuto anche momenti della stagione diametralmente opposti.
Allora, è un giocatore che è arrivato all'Empoli con me in Serie B, mm-hmm. e dopo 10 giorni, parlando con il mio direttore sportivo, gli ho chiesto dove, adesso brutto da dir così, ma gli ho detto: ma da dove l'avete tirato fuori questo? Perché era un giocatore che non potevo capire come mai fosse in Serie B italiana, mm-hmm. e non in altre categorie. Insomma, è un giocatore a livello qualitativo forte, era una mezzala. Lui, quando è arrivato da noi, una mezzala, recuperava tantissimi palloni, impostava, dava dinamismo al centrocampo, quindi era un giocatore che veramente non capivo come mai potesse non essere in una Serie A. Nel momento in cui ti trasporti dall'Empoli, Serie B, Serie A, al Milan, è normale che c'è un discorso di ambientamento, c'è il discorso di capire cosa vuole l'allenatore, di cosa ha bisogno la squadra. Nel momento in cui però si è ambientato, sono venute fuori le sue qualità, e secondo me sta diventando un ottimo giocatore per quel ruolo. È anche vero che attorno a una buona squadra, e Pioli secondo me è riuscito a fare molto di più di quello che è il reale valore di quella squadra, perché se ci ricordiamo l'anno scorso, prima del lockdown, prima che venisse chiuso tutto, era una squadra che faceva tanta fatica. Nel momento in cui sono ripartiti senza pubblico, probabilmente dovuto anche al fattore del senza pubblico a San Siro, è riuscita a incanalare una serie di risultati, cioè non ha perso praticamente non so neanche per quanti mesi e per quante partite, quindi è riuscito secondo me Pioli a creare un ottimo gruppo squadra, e quello se l'aveva dimostrato anche alla Fiorentina, di essere riuscito a prendere in mano un po' dalle macerie e creare un ottimo gruppo squadra. Con quello che era successo alla Fiorentina con la scomparsa di Davide Astori, è riuscito a tenere il gruppo saldo, perché era probabilmente molto più facile andare a picco e andare nella difficoltà più assoluta, invece è riuscito a tenerli compatti e a portare a termine un campionato dove comunque ci poteva stare che la squadra e tutto l'ambiente andasse in difficoltà per quello che era successo. Quindi alla base c'è un allenatore che è capace e è anche bravo a consolidare un gruppo. E poi in mezzo al campo Bennacer sicuramente al Milan, insomma, può fare discrete cose e può essere indispensabile, perché comunque a fianco c'è anche un giocatore come Kessié che gli dà anche lui dinamismo ma anche tanta qualità.
Manu, l'altro giorno guardavo la partita anche del Napoli contro il Crotone, guarda caso è stata risolta da uno dei tuoi pupilli, cioè Di Lorenzo. A me ha impressionato, al di là della conclusione, del gol, cioè questo ragazzo che tempi di inserimento ha maturato nel corso degli anni. Non è da tutti, cioè mi è sembrato veramente che, nonostante non sia più giovanissimo, però lui riesca a migliorare partita dopo partita, cioè sulla fascia destra è diventato proprio bravo a leggere le azioni, a proporsi, a non andare mai in difficoltà. Ci avevi visto giusto anche su di lui, perché io mi ricordo che ai tempi dell'Empoli ne parlavi benissimo.
Sì, è un giocatore che ha corsa, ha anche qualità, e soprattutto è molto bravo, come dicevi te, a leggere molto bene le situazioni. E in questo suo percorso dall'Empoli al Napoli, passando anche per la nazionale e le coppe europee, ha avuto un exploit e sta facendo sempre meglio, tanto che fa parte del gruppo di Mancini ormai da tempo. È un giocatore che ci mette la testa e continua a alzare la sua asticella sempre di più per poter ambire a palcoscenici importanti con Napoli e da altre parti.
Manuel, a proposito di singoli, torno sul Sassuolo, pensando al 2-2 contro la Roma, ha già superato le 100 gare da professionista Traoré, a proposito anche di quell'annata in Serie B dell'Empoli, se si va a vedere la rosa, insomma, sostanzialmente il 50%, forse anche abbondante, di quell'11 titolare adesso in Serie A con grandi risultati. È un 2000, ha un allenatore evidentemente anche probante, stimolante, con cui poter crescere. Lo vedi come rendimento lì dove te lo saresti immaginato?
Sì, era un giocatore di gran prospettiva già nel momento in cui lavorava con noi all'Empoli, dove l'Empoli ci aveva puntato tantissimo e l'aveva aggregato velocemente alla prima squadra. È normale che sia un allenatore a cui non interessa, tra virgolette, lanciare un giovane, nel senso che se il giovane merita lo fa giocare, senza star là a vedere la carta d'identità, e il derby ha dimostrato questo. Soprattutto il Sassuolo ha dimostrato di investire tanto nel mercato dei giovani, del volere comunque in campo i giovani. È normale che quella tipologia di allenatore di squadra ti permette di poter scendere tante volte in campo, perché poi puoi essere bravo quanto ti pare, giovane, però se poi non ti puoi confrontare la domenica in un campionato reale, è normale che quello ti fa crescere più di tutti, il fatto di poter scendere in campo e lottare per qualcosa inizialmente allenandoti, però poi è la domenica che ti dà praticamente il tuo vero valore, perché poi è la tensione della partita che ti porta a determinare qual è il vero valore di un giocatore. E è un giocatore che può far molto bene, e secondo me la scelta della piazza di Sassuolo, secondo me, è stata una delle migliori. Perché ti dà la possibilità di praticamente giocare spesso anche se sei giovane, perché puntano a quello, alla crescita dei loro ragazzi.
Manuel, a proposito di lotta per non retrocedere invece, ti chiedo se, vedendo anche le difficoltà che in particolar modo il Cagliari sta riscontrando in questa stagione, sembra un paradosso, ma quando si parla di agonismo, di competizione, forse non è proprio così. Il Cagliari ha una rosa che, presa così sulla carta, può anche valere una parte sinistra della classifica. Però ecco, una volta che si è trovata in quelle sabbie mobili, sta dimostrando un po' anche la scarsa attitudine e abitudine di diversi giocatori a dover fare quel qualcosa in più per riuscire a salvarsi? Può essere questa la spiegazione delle difficoltà?
Sì, ci sono squadre e giocatori abituati a navigare nella difficoltà della zona di praticamente zona retrocessione, e spesso questi giocatori sono abituati a livello mentale, oltre che a livello fisico, a soffrire e a portare fuori le proprie squadre. Il Cagliari, secondo me, non è una formazione sulla carta sì molto più forte di qual è il vero reale valore della classifica attuale, però è anche vero che quando ti ritrovi a dover lottare per non retrocedere, tutti i componenti devono dar quel qualcosa in più, e soprattutto ci sono delle attenzioni, cioè ogni punto è praticamente oro che cola, nel senso che anche semplicemente muovere la classifica con un punto alla volta, cercando di non perdere le partite in maniera banale, quello ti permette di uscire da una zona di retrocessione. Vediamo un po' anche il Genoa, ha cambiato allenatore, è partito subito con dei risultati positivi, e poi è riuscito a mantenere la costanza muovendo punti. Mi ricordo il campionato dell'anno scorso, dove la Sampdoria era in una condizione disastrosa, l'ha presa Ranieri, e la prima intervista di Ranieri dopo il primo match fatto, dopo un pareggio preso con le unghie, ha detto: io piano piano, un punto alla volta, porterò fuori questa squadra. Perché nel momento in cui la squadra ha valore e riesce a metterla decisamente bene in campo e trasmettergli qual è il tuo pensiero, e soprattutto non la voglia per forza di vincere una partita, ma portare punto dopo punto a casa, quello ti permette di uscirne fuori. Il Cagliari è una di quelle squadre, non pensavo, a dire il vero, all'inizio stagione mi aspettavo le tre neopromosse, quindi Cortone, Spezia e Benevento, a navigare ed essere lì a rischiare. Invece ha visto che lo Spezia comunque sta facendo un ottimo campionato, poi è ancora lunga da qua alla fine, certo, perché possono rientrare un sacco di squadre, però è anche vero che fino a questo momento il Benevento e lo Spezia sono sempre state molto fuori, come non mi aspettavo un Torino così in grande difficoltà. Però poi quando devi star lì e rincorrere per poter salvarti, non è una cosa semplice, e l'attitudine dei giocatori abituati a quella posizione di classifica può fare la differenza.
L'ultima, Manuel, per quanto mi riguarda è sulla Fiorentina, che ormai insomma è protagonista al netto del passaggio poi dalla famiglia della Valle a Rocco Commisso, del terzo anno consecutivo lottando sostanzialmente dall'inizio alla fine per non retrocedere. Ecco, in questa soluzione purtroppo per la Fiorentina di continuità nei bassi fondi della classifica, a tuo avviso è più corretto, come dire, essere preoccupati solo e soltanto per quello che accadrà nelle prossime 9 giornate, o forse è il grande dubbio su che intenzioni tecniche e sportive ha Rocco Commisso all'interno della Fiorentina, quindi cioè le perplessità sono proprio sul progetto in senso lato?
Ma allora, guardando un po' in generale tutta la gestione Commisso, è normale che il primo anno, nel momento in cui ha preso la squadra, tra virgolette tardi, non era semplice poter affrontare una stagione di altissimo livello, perché comunque prendendola tardi sei a rincorrere tutto, mercato, soluzioni, quello è comunque un anno di passaggio. quest'anno non, insomma, la squadra non era partita benissimo. Secondo me l'ambizione del presidente è quella, ecco, di non navigare in questa zona di classifica ma dalla metà in su. Penso sia questa la sua ambizione, piano piano di creare un progetto che lo possa portare comunque a riportare la Fiorentina a livello europeo. È normale che ci vuole un progetto tecnico preciso, gli va dato tempo, perché non è semplice primo anno puntare, arrivare direttamente in Europa League o in Champions League, a meno che tu non voglia investire tantissimi soldi, ma anche quello non è detto di riuscire a raggiungerlo. Secondo me ora come ora, proprio a tutto, non parlo di Fiorentina ma a tutto il sistema italiano, nel momento in cui decidi di raggiungere determinati obiettivi, sicuramente agli allenatori e ai vari staff gli va dato tempo di lavorare, perché ora spesso capita che alla terza partita di campionato gli allenatori sono già in bilico, e nel momento in cui alla terza di campionato, quindi a fine settembre, l'allenatore è già in bilico, è quasi impossibile che riesca a raggiungere, non dico la fine della stagione, ma nemmeno Natale. Quindi secondo me quello che manca nel nostro campionato, nella mentalità del calcio italiano, è quella di dar tempo praticamente agli allenatori di fare il proprio lavoro e portare le proprie idee nella squadra.
Manuel, prima di salutarti, ci puoi raccontare anche la nuova iniziativa in memoria di Davide Astori che hai lanciato anche sui tuoi canali social?
L'ha lanciata il Comune insieme a Curto Children, che è un'associazione con cui Davide collaborava e la sua famiglia sta continuando a collaborare, dove praticamente nella zona praticamente dell'Isolotto verrà fatto un murales in suo onore, perché continua a rimanere un simbolo all'interno della città di Firenze, e Curto Children insieme al comune, praticamente insieme alla famiglia di Davide, sta facendo una raccolta fondi per raccogliere praticamente questi soldi per far sì che venga dipinto questo murales all'interno di Firenze, e il disavanzo, che ci auguriamo tutti sia molto alto, di questi fondi raccolti verrà destinato a Curto Children con delle attività ben precise all'interno della loro associazione. Mi è stato chiesto di aiutare a promuovere questa cosa, ne sono fiero prima di tutto perché Davide era un amico, e perché penso che oltre ad esserci un grande ricordo suo all'interno di Firenze, ci sia la voglia e la possibilità di poter aiutare tanti altri bambini che praticamente ne hanno bisogno. Quindi insomma, mi sono sentito chiamato in causa e ho accettato ben volentieri questa cosa.
Manuel, grazie mille e alla
prossima.
Grazie
ancora, presto Manu.
Grazie, ciao. A voi, alla prossima.
Ciao, ciao.